apriamo la Bibbia, dai, prima nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15. Alleluia. Vangelo di Giovanni, capitolo 15. L'ho detto Vangelo di Giovanni? Capitolo 15. Versetto 7. Dal versetto 7 al versetto 9. Se dimorate in me, ascolta Caterina, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate qualcosa e vi sarà fatto. Come me. Come me. Ragazzi, leggete per favore. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che... No, non è possibile. No, non è possibile. Non è scritto così. Ci sarà qualche errore di traduzione qua. Domandate quel che volete e forse vi sarà fatto. Ah, non c'è scritto forse, che da? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Sarà fatto. Versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Che significa dimorare? Quando Gesù dice se dimorate in me, quale aspetto spirituale, teologico, dottrinale possiamo prendere da questo, da questa espressione? Se dimorate in me, a me interessa sapere cosa significa. Se Gesù dice se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete ciò che volete e vi sarà fatto. Siccome a me interessa che mi sia fatto quello che io chiedo, io voglio sapere cosa significa dimorare in Gesù. Eh? Stai prendendo appunto. Che significa dimorate, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gesù ha posto una condizione, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Che significa dimorare in Gesù?
Vivere con lui.
Ah?
Stare sempre in sua presenza.
Stare sempre in sua presenza, ce la fai? No, quindi non significa questo. Perché questo è una cosa impossibile nel concetto evangelico del termine, no? Perché stare in sua presenza significa pregare 24 ore su 24. E non è possibile. Perché tutti quanti no. Tutti quanti noi abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia, quindi se pensiamo che dimorare in Gesù significa pensare, non ce la faremo mai, neanche. Ti capita che non pensi a lui tanto in tanto? Passare del tempo, però non è possibile, che non possiamo passare del tempo con lui sempre. Eh? Se crediamo in lui, cosa succede?
Tutto quello che crediamo è
stato. Che significa se dimorate in me? La parola dimorare significa abitare, significa letteralmente avere residenza. Quindi significa che tu non sempre sei cosciente di dove sei, però ci stai.
Ma se siamo figli, siamo a casa del Padre.
Chiaro? Quindi significa, cosa sta dicendo Gesù? Entriamo in questo, perché è importante. È importante, non abbiate paura di dire cose che magari, perché nessuno sbaglia quando parliamo di queste cose, grazie a Dio non ci sono esami e nessuno si deve sentire imbarazzato, perché pare uno mi chi dissi, no, non ho problema, parliamolo, che è importante, perché noi dobbiamo Se realizziamo questo, la nostra vita cambia, quindi è importante anche sbagliare. Amen? Se dimorate in me, guardate il versetto 9, come il Padre ha amato me, così ho amato voi, dimorate nel mio amore. Che significa dimorare in Gesù? Ha a che fare con qualcosa che tu fai? Lui ti sta chiedendo semplicemente di prendere una residenza. E Gesù ti sta chiedendo di prendere residenza nel suo amore. Allora io ti chiedo, è difficile risiedere nel suo amore? Ma sapete qual è il problema più grande per le persone religiose? Complicarsi la vita. Pensare di dover fare qualcosa che non è possibile fare. Se noi pensiamo che dimorare in Gesù significa pregare sempre, non ce la faremo mai. Leggere sempre, non ce la faremo mai. Pensare sempre a Lui, non ce la faremo mai. Ma se noi riflettiamo a questo semplicemente come un abitare nel suo amore, non nel nostro amore per Lui, ma nel suo amore per noi. Guardate il versetto 9 che dice, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Non sta chiedendo, Gesù non sta dicendo amatemi. Ora arrivo a questo, che non voglio che ci siano fraintendimenti. Gesù non sta dicendo dimorate nel vostro amore per me. Gesù sta dicendo dimorate nel mio amore per voi.
Quindi comprendere l'amore che Lui ha per noi.
Sì. Realizzare il suo amore per la nostra vita. Perché vedete qual è il problema? Quando noi pensiamo a livello religioso, noi pensiamo sempre cosa devo fare io per essere esaudito. È vero? E Gesù sta dicendo, tu non devi fare assolutamente niente, devi lasciare che io faccia qualcosa per te. Perché se tu non permetti al mio amore di abitare in te, il tuo rapporto con me sarà religioso, sarà falso. Sarà sempre stabilito su quello che tu puoi fare per me e non capirai mai quello che io faccio per te. Cos'è che ci cambia? Quello che noi facciamo per Lui o quello che Lui ha fatto per noi? Quando noi comprendiamo quello che Lui ha fatto per noi, noi comprendiamo in realtà che cos'è realmente la fede. E voglio parlarvi questa sera della fede realmente. Voglio parlarvi di cosa significa dimorare in Lui, di come opera la fede e qual è il più grande ostacolo per la fede. Qual è il più grande ostacolo per la fede? La paura. L'incredulità. Dai, chi offre di più? Guardate insieme a me, leggete insieme a me. Quanto è importante questo, quanto è importante. Prima Giovanni, capitolo 4. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 18. Cos'è che ci impedisce realmente di ricevere da parte di Dio? C'è qualcosa che ci impedisce di ricevere da parte di Dio e di realizzare una vita soprannaturale con Dio? Gaetano, Dio ti sta preparando per qualcosa di meraviglioso. Dio ti sta preparando per qualcosa di meraviglioso. Continua a tenere il tuo cuore sensibile e semplice davanti a Dio, perché Dio ti sta preparando per qualcosa di molto più grande che tu neanche immagini. Neanche lo immagini, Gaetano. Neanche lo immagini. Dio sta lavorando nella tua vita. Lascialo operare in maniera meravigliosa, così come stai facendo. e Dio ti porterà a dei livelli straordinari. Lascialo operare. Cos'è che ci impedisce di ricevere da parte di Dio? La paura di non essere amati abbastanza. La paura di non essere abbastanza amati, di non essere abbastanza compresi, di non essere abbastanza accettati dal suo cuore, perché sembra che ci sia sempre qualcosa che ci manca per poter ricevere da lui. Guardate in 1 Giovanni il capitolo 4 versetto 18 dice così: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. A noi è sempre stato insegnato che il contrario della fede è la paura e che il contrario della paura è la fede, perché sembra che le due cose vadano in contrasto. Ma il contrario della paura non è la fede, il contrario della paura è l'amore. Considerate un attimo che cosa sia e che cosa è la paura. La paura non è altro che fede vera in bugie. Sto scrivendo. La fede non è mancanza, la paura non è mancanza di fede. La fede è, la paura è, scusate, fede nelle bugie. E ciò che caccia via la paura non è la fede. Perché la paura è fede riposta in bugie. Quello che io temo mi accade, disse Giobbe. Vi ricordate? Quello di cui io ho paura mi accade. Voglio farvi vedere un episodio in Vangelo di Matteo che tutti quanti noi conosciamo, però vista sotto questa luce può prendere una rivelazione ancora più profonda per la nostra vita. Perché vedete, quando noi, da sempre, noi sappiamo questo, chi è più antico insomma nella fede, chi ha frequentato un po' di più le comunità, gli insegnamenti, sa che gli insegnamenti classici dicono che per affrontare la paura devi crescere nella fede. È vero o no? Eh? Non devi avere paura, devi avere fede, perché se hai fede non avrai paura. Ma il contrario della paura non è la fede, perché la paura è fede. E una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è questo. Ascolta, perché questo è fondamentale. Ogni essere umano nasce con la fede. Ok? La fede non è un dono che Dio ti dà quando tu credi in Gesù. Ogni essere umano nasce con la fede. L'uomo vive di fede. Faccio un esempio molto banale. Chi è che ti dice che la sedia sulla quale stai seduto ti reggerà fino alla fine? La tua fede. Chi è che ti dice che questo tetto non crolla? Ci credi? Quando tu vai in macchina stasera e metterai la chiave e girerai, credi che la tua macchina si accende, sì o no? Ti sorprenderai del contrario, se non si accende. Noi viviamo di fede. Quando arriviamo a casa stasera ci sarà buio, la prima cosa che faremo aprendo la porta cos'è? Cioè, perché? Perché sei così sicuro? Picchi paga sta bulletta. Tu hai fede che l'Enel non ti fa un brutto scherzo. Noi viviamo di fede. È vero o no? Noi viviamo, noi siamo nati con la fede. Attenzione, la paura è abusiva dentro di noi, la fede no. La paura nelle bugie è abusiva dentro di noi. Noi non nasciamo con la paura, noi nasciamo con la fede. La paura è qualcosa che viene dopo. Noi non nasciamo con l'odio, noi nasciamo con l'amore. Noi nasciamo amando chiunque. Dopo diventiamo crescendo, crescendo. Ma ciò che è abusivo nella nostra vita non è la fede. Non esiste un solo versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo crescere nella fede. Perché nella fede non si cresce. Non hai bisogno di crescere. Hai solo bisogno di eliminare la paura. Perché quando la paura viene eliminata, la fede funziona in maniera naturale. Guardate in Matteo, il capitolo 14. Il versetto per rivelazione, sono. Matteo 14, versetto 25. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Verso 27. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Dalla paura alla fede, dalla fede alla paura, dalla paura alla fede. Qual era la differenza? Il credere nelle cose giuste. Ma guardate qua, versetto 28. Pietro rispondendo gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sulle acque per venire a Gesù. Secondo voi, quando Pietro camminava sulle acque, aveva fede, sì o no? Chiaro. Versetto 30. Ma vedendo il vento forte, ebbe e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami. Quando è che la paura prese il posto della fede? Quando si accorse del? Ma il vento c'era anche prima. Quando realizzò realmente che non stava più camminando sulla parola di Gesù, ma sulle circostanze. Ha messo la fede sulle circostanze. La fede nelle circostanze si chiama paura. Prima Giovanni 4,18. L'amore, nell'amore no? Non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Cos'è che ti fa vivere realmente nella fede? In maniera naturale. Quando tu comprendi quanto sei amato. Quando tu comprendi e hai la realizzazione e dimori nell'amore di Dio per la tua vita, ogni paura se ne va via e la tua fede funziona in maniera regolare. Non hai bisogno di fare studi per aumentare la fede. Non hai bisogno di andare in palestra spirituale per aumentare la fede. Perché il problema fondamentale non è la crescita della fede, ma è la presenza della paura. E la paura è presente se non è presente l'amore. L'amore caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la... Andiamo a rileggere di nuovo, dai, andiamo a rileggere, perché questi sono versetti che dobbiamo imparare a memoria. Capitolo 4, prima Giovanni 4, 18. Nell'amore, ditelo insieme a me, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Ciò che caccia via la paura non è la fede, ma è l'amore. Comprendetemi, è la comprensione dell'amore. Realizzare l'amore: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore e così potrete chiedere tutto quello che volete e vi sarà fatto. Il problema nostro è che a volte abbiamo paura che Dio non ci ascolta, che quello che chiediamo è troppo alto, è troppo grande, che forse non siamo degni, che forse non siamo straordinari per poter ricevere. Però no. Qual è il problema a volte più grande per ricevere da parte del Padre? La paura. La paura. La paura paralizza. La paura fa diventare malati. La paura porta le persone in ospedale. La paura non ti permette di realizzare le promesse di Dio nella tua vita. La paura ti butta in un letto e ti dice: domani lo farò. E questo domani diventa un mese, questo mese diventano 6 mesi, e questi 6 mesi diventano un anno, e dopo un anno non hai ancora realizzato quello che Dio voleva che realizzassi un anno prima. La paura è diabolica. Ed è c'è solo una cosa che ti libera dalla paura, ed è l'amore del Padre. Perché la paura, dice Giovanni, ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto, non nella fede, nell'amore. Perché è l'amore che caccia via la paura, e quando la paura se ne va via. Fratelli, ascoltatemi. Lo Spirito Santo non è interessato a mettere qualcosa di nuovo dentro di te. Lo Spirito Santo è interessato a levare qualcosa di vecchio da te. Lo ripeto, perché questo è fondamentale per noi comprenderlo. Lo Spirito Santo non è interessato a mettere qualcosa di nuovo dentro di te, perché se Cristo è in te, il regno di Dio è dentro di te, cosa deve metterci ancora? Se tutto è compiuto e tutto è dentro di noi. Lo Spirito Santo non è interessato a mettere l'amore di Dio dentro di te. Perché l'amore di Dio, dice la Bibbia, è stato sparso nei nostri cuori. Lo Spirito Santo non è interessato a mettere qualcosa di nuovo, lo Spirito Santo è interessato a levare qualcosa di vecchio. Questo è il concetto della scultura secondo l'insegnamento di Michelangelo. Quando gli diedero un masso di non so quante migliaia e migliaia di chili, di tonnellate, un pezzo di marmo alto 40 metri, era rimasto lì per 60 anni, nessuno voleva fare niente con questo masso. Quando lui lo vide, il giovane Michelangelo disse: portatelo al mio studio. E quando uscì fuori una scultura, una delle sculture più belle che siano mai state fatte, il famoso Davide di Michelangelo, qualcuno gli chiese: ma come hai fatto? Come hai fatto a tirare fuori questa meraviglia da questo marmo? Come hai fatto a scolpire quest'uomo? Lui disse: io non ho scolpito l'uomo. Io ho semplicemente levato ciò che era superfluo. Perché l'uomo, il mio Davide, era già dentro. Io non ho dato la forma a questo marmo. La forma era già dentro, io ho semplicemente levato ciò che era superfluo. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella tua vita, Salvatore. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Alleluia. Lo Spirito Santo toglie ciò che è in più. E quando arriva l'amore e tu realizzi l'amore, questo toglie la paura e la fede. Comincia a lavorare in maniera naturale. Noi stiamo lavorando, secondo l'insegnamento religioso, stiamo lavorando per fare crescere la nostra fede, facciamo esercizi, parola e confessione, e libri, e lettura, e preghiere. No, non funziona così. Appena tu realizzi l'amore di Dio nella tua vita, la paura va via e la fede comincia a lavorare in maniera naturale.
Quella è fatica.
Ero qui a Palermo nel 1994. Nel 1994, no? Sì, 94, sì, 94. Quando stavo facendo ero responsabile di una delle riunioni più grandi. Diciamo, qui a Palermo avevamo più di 40 ragazzi nella nostra riunione in casa, la riunione Noce. Famosa. E ne arrivavano di tutti i colori, ve lo garantisco. Arrivavano ragazzi in situazioni estreme e abbiamo visto Dio all'opera abbiamo visto Dio operare nella loro vita in maniera meravigliosa. Non potrò mai dimenticare quando venne un giorno un ragazzo che aveva seri problemi spirituali, aveva seri problemi familiari, aveva seri problemi personali, aveva seri problemi. Non stava bene, era un problema, che camminava direttamente. E mi ricordo che quando lui venne in chiesa, venne in comunità la prima volta, voleva uccidere tutti. Era un tipo un pochettino particolare, uno che prendeva la rissa molto facilmente, uno che, insomma, si prendeva la questione molto facilmente. Sembrava Caterina. No, non hai capito. Sto scherzando. E mi ricordo che dopo la predicazione io cominciai a parlare con lui e vedevo i suoi occhi quasi che si riempivano di sangue, perché stava diventando nervoso. E lui mi ha detto: usciamo fuori che ti devo dire una cosa. E io mi ricordo che fui accompagnato da altri ragazzi della Noce, perché conoscevano questo tipo. Io onestamente ero tranquillo perché non avevo idea di chi avevo davanti. Poi l'ho saputo dopo. E io ho saputo dopo che questo ragazzo, vabbè, vi dico insomma la situazione. Io cominciavo a parlare con lui e io vedevo che lui era in una posizione quasi di attacco nei miei confronti. Vedevo una lotta dentro di lui incredibile. E arrivato a un certo punto io ho capito in quel momento il pericolo. E in quel momento lo Spirito Santo mi ha detto: abbraccio. Ho detto: stai scherzando? Io sto per scappare qua. Lo Spirito Santo mi ha detto: abbraccio e non lasciarlo andare. E io quasi alla cieca mi ci sono buttato letteralmente addosso. E io mi ricordo che lui cominciò a tremare sotto le mie braccia. Lui era tipo una balata da marmo, freddo, duro e immobile. E lo Spirito Santo mi diceva: non lasciarlo. È meglio per lui ed è meglio per te. Non lasciarlo. E mi ricordo che non lo lasciarlo. E mi ricordo che siamo stati non so quanto tempo abbracciati. E allora ad un certo punto io sentii il suo petto che cominciava a sussultare e cominciai a comprendere che stava cominciando a piangere questo ragazzo. Cominciò a piangere con un pianto a dirotto e le sue braccia si alzarono e mi abbracciarono. Dopo diversi minuti, non so se restammo, sapete, un abbraccio può durare 5 secondi, 6 secondi, se dura 20 secondi è... e assai, e non so quanti minuti siamo rimasti, forse quasi 10 minuti, fu una cosa chilometrica, cioè chiusero la comunità e noi eravamo ancora lì. Però non potrò mai dimenticare quello che lui mi disse. Mi ha detto: Corrado, ma lo disse subito, ma lo disse subito, perché il Signore toccò il suo cuore, lui cominciò a piangere e lui diede la sua vita mentre eravamo abbracciati. Mi disse: Corrado, tu non hai idea, io ti volevo uccidere, perché sentivo qualcosa di... lui aveva problemi spirituali. Sapete una cosa? Lui non è stato liberato attraverso preghiere e attraverso l'autorità, lui è stato liberato attraverso un abbraccio. Mi ha detto: io ho sentito una cosa che usciva da dentro di me attraverso quell'abbraccio. Io non ho mai più pianto, da più di 20 anni che non piangevo. E c'è questa sera, per la prima volta, ho aperto il mio cuore a Dio. E qualche minuto fa eri la persona che avrei voluto uccidere. Mi ha detto: oggi sei la persona che vorrò proteggere per tutta la mia vita. Perché non ho mai ricevuto un abbraccio così in vita mia. Quell'amore ha eliminato dalla sua vita la paura del giudizio delle persone, perché la paura del giudizio degli altri lo portava ad essere violento. Dice: da oggi in poi a me interessa soltanto quello che Dio dice di me e quello che Lui pensa di me. E da quel momento, senza fare degli studi incredibili, quanti di voi è capitato che agli inizi della fede, la vostra, agli inizi della conversione, la vostra fede lavorava in maniera molto più semplice? Quanti di voi se lo ricordano? Cos'è successo? Cos'è successo? Sapete cos'è successo? Siete cresciuti. parla di?
Cioè, l'amore che diventa tiepido, pure il raffreddamento.
E non è vero assolutamente. Il problema fondamentale è che siamo diventati religiosi nell'amore del Padre. Cioè, non riusciamo a vivere con semplicità l'amore del Padre nella nostra vita.
L'amore che inizialmente era come bambini. E quindi...
Ci siamo cresciuti. Ecco perché Gesù dice: se non diventate come piccoli fanciulli, voi non potete sperimentare il regno di Dio. Noi ci complichiamo la vita, non perché la vita è difficile semplicemente, ma perché accettiamo delle condizioni e diventiamo duri e diventiamo complicati. E ci complichiamo la vita e non riusciamo più a vivere la fede con semplicità. Perché? Perché non realizziamo più quell'amore semplice. Andiamolo a rileggere un attimo. Nell'amore non c'è paura, anzi, ditelo insieme, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quanto della paura condiziona il nostro ricevere? Volete la prova? Guardate il capitolo successivo, il capitolo 5, il versetto 14, guardate cosa dice.
Prima
Giovanni, capitolo 5, il versetto 14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. E questa sicurezza a volte è la nostra paura. Questa è la fede che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. O ci esaudisce. Questa è la paura che abbiamo davanti a Lui. Lasciatemela parafrasare. O lasciatemela leggere al contrario. Questa è la paura che abbiamo davanti a Lui. Che se Gli domandiamo qualche cosa, sappiamo che Egli non ci ascolta. Quante volte abbiamo chiesto qualcosa, abbiamo detto, ma chissà se mi sta ascoltando. Qual è realmente? Vai per favore un attimo ad analizzare qual è la vera paura del tuo cuore. Qual è la paura che non ti permette di essere ascoltato? Di cosa realmente hai paura? Consideralo. E rifletti un attimo e considererai insieme a me che in realtà è una bugia. E tu stai mettendo fede in una bugia. Questa si chiama paura. La fede non è mancanza, la paura non è mancanza di fede. La paura è fede in una bugia. Perché la fede, la paura è veramente fede. La paura crea le cose. Perché? Perché fede vera messa nelle bugie, in qualcosa che non riguarda le promesse di Dio nella tua vita. Qual è la paura che hai? Considera un attimo la paura che hai. Affrontala, non nasconderti e non fuggire lontano dalla paura. Perché è un fantasma. È un castello di carta. È un topo con un microfono in mano che fa sentire una voce enorme. In realtà non è nessuno. Qual è la paura che hai? Io ho paura della malattia. Ok, cos'è? Fede in una bugia. Io ho paura di non farcela. Cos'è? Fede in una bugia. Io ho la paura che Dio non mi risponda. Cos'è? Fede in una bugia. La paura, tutte le paure che noi abbiamo sono fede riposte in bugie. E cos'è l'unico antidoto per la paura? Cos'è? Non è la fede, ma il sapere di essere amato. Quando tu realizzi l'amore di Dio nella tua vita, la paura se ne va via e la fede funziona in maniera regolare. Non hai bisogno di fare studi, scuole bibliche, leggere i libri, fare delle iniezioni di fede. Il flebo, facciamoci un flebo di fede. No, la paura non se ne va via con la fede, perché la paura è fede. E perché stai credendo in una bugia? Perché non stai credendo e non stai realizzando la volontà del Padre. Allora Gesù sta dicendo: dimorate nel mio amore. Se dimorate in me, le mie parole dimoreranno in voi, le mie promesse dimoreranno in voi, ed è per questo che sarete liberi di domandare tutto quello che volete e vi sarà fatto, perché avrete una fede talmente semplice che tutto quello che chiederete sarà semplice. La semplicità a noi piace complicarci la vita. Rita, guarda, a noi piace complicarci la vita. Noi abbiamo l'unzione per questo. Noi abbiamo l'unzione per complicare la vita. Domanda: perché? Perché? Vi dico io perché? Uno dei perché? Perché dobbiamo difenderci gli uni dagli altri. Abbiamo paura di essere semplici, perché se siamo semplici ci fregano sempre. Eppure Gesù ha detto: siete semplici come le colombe, eh? Quindi essere astuti non implica il fatto che non puoi essere semplice. Chi era più semplice di Gesù? È vero o no? Ma c'era qualcuno più astuto di Gesù? Gesù non si lasciava fregare. E quando l'hanno fregato è perché lui lo sapeva. Perché quando lo volevano fregare diceva: ancora il mio tempo non è arrivato. E passava in mezzo a tutti e se ne andava. È vero o no? Lui non era un stupidino. Le cose che gli sono successe non è perché ops è capitato. No, lui diceva, lui sapeva qual era il suo tempo. In Giovanni 7 è scritto che i suoi fratelli un giorno le hanno parlato, gli hanno detto: perché non ti presenti alla festa? Se qualcuno si vuole fare riconoscere, va dove c'è foga. Perché non ti fai, perché non insegni? E i suoi fratelli lo prendevano in giro e Giuseppe gli ha detto: a cura, gli ha detto proprio così, a cura, proprio in Sicilia, in catanese. Dice: perché il mio tempo non è ancora giunto, ma il vostro tempo è sempre. Come dire, state attenti, perché va, potete guagliare da un momento all'altro. Il mio tempo ancora non è arrivato. Gesù era semplice. Gesù sapeva parlare però con gli astuti. È scritto nel Salmo 18: Dio si mostra astuto con il perverso. Bellissimo. Dio si mostra astuto con il perverso. Cioè saggio, uno che non si fa prendere in giro. Il problema nostro della semplicità, sapete qual è? Che noi pensiamo che essere semplici significa essere stupidi, e non è così. Sapete cos'è che ci frega a noi? Le delusioni. Le delusioni ci hanno indurito il cuore. Sapete perché? Voglio spiegarvelo su questo, ha a che fare con l'amore. Abbiamo amato in maniera incondizionata, però in un modo o in un altro ci aspettavamo una ricompensa. Abbiamo amato senza riserve, ma ci siamo aspettati una ricompensa, e quando questa non è arrivata, e in alcuni casi non solo non è arrivata la ricompensa, ma arrivava proprio una mazzata direttamente, cioè tutto lo contrario, noi ci siamo induriti e abbiamo fatto delle dichiarazioni con la nostra bocca: da oggi in poi basta. È vero? Eh? Sapete cosa abbiamo fatto? Ci siamo maledetti con la nostra stessa bocca. E il diavolo ha utilizzato l'autorità che noi abbiamo contro di noi. È tutto a che fare con l'amore. Voglio darti un consiglio. La prossima volta che ami, fallo veramente, senza aspettarti niente. Quando arriverà una ricompensa, darai gloria a Dio. Se non arriva niente, tu dirai, l'ho fatto per amore. Non l'ho fatto perché mi aspettavo qualcosa. Questo è il tipo d'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che si è aspettato una ricompensa. È così? No. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Stop. Gesù si aspettava il ringraziamento dalle persone quando le guariva? No. E anche quando sapeva che non sarebbe arrivato il ringraziamento, lui le guariva lo stesso? Sì, perché? Perché lui è amore.
La sua natura.
Il suo amore è incondizionale.
Eppure è uomo. Non come Dio, ma come uomo. Gesù ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Noi pensiamo sempre ai miracoli. No, no, parliamo dell'amore. Chi crede in me riuscirà ad amare anche egli come ho amato io. Quanti possono dire a me? Quanti possono dire insieme a me? È possibile. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. L'amore perfetto caccia via la paura delle delusioni. Non voglio più soffrire, quindi non amo più. Sei morto. Sei morto. Sei sepolto. Non voglio amare più, troppe delusioni. Sei già morto, ti sei fatto il funerale da solo. L'uomo è stato creato per amare ed è stato creato per amore. E se tu trattieni l'amore, tu muori. L'amore caccia via ogni paura. Ho paura di non avere ricambiato l'amore che hai. Ne vale la pena. Ci sarà sempre qualcuno che ricambierà. Ci sarà sempre qualcuno che sarà in grado di conoscere il tuo cuore. Ci sarà sempre qualcuno che potrà dire grazie per quello che, non per quello che fai, grazie per quello che sei, grazie per quello che rappresenti nella mia vita, grazie perché esisti, grazie perché ci sei, grazie perché nonostante tutte le batoste e tutte le ferite che tu hai preso, sei rimasto fermo, sei rimasto leale a Dio, sei rimasto costante, sei rimasto fedele alla chiamata che Dio ti ha dato. Grazie per essere rimasto fermo, grazie per non aver permesso alle ferite di corrompere il tuo cuore. Amen. L'amore, nell'amore non c'è paura. Alleluia. Quando tu sai chi ti ama, non hai paura di quello che gli altri possono dire, quello che gli altri possono fare, perché tu sai in chi stai dimorando e chi sta custodendo la tua vita. L'amore perfetto, anzi, caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura costantemente vive nell'angoscia di questa spada di Damocle, convive nell'angoscia di qualcosa che deve arrivare da un momento all'altro. Quello che temo mi accade. Ma non è così anche per la fede? Quello che io credo mi accade. La paura e la fede sono la stessa cosa. La differenza è in cosa è riposta tua fede. Se la tua fede è riposta nelle promesse di Dio, si chiama fede. Se è riposta nelle bugie, si chiama paura. E l'unica cosa che ti libera dalla paura è sapere che papà ti ama e che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà al compimento. Posso chiederti di metterti accanto a tua moglie un attimo? La famiglia di Marco, la coppia di Marco, vi potete alzare un attimo per favore? Alleluia, mentre cantavo proprio lo Spirito Santo mi faceva vedere una cosa talmente semplice. Sorella, come ti chiami? Rita, gloria, Rita la Maia. Rita e Salvatore. Il Signore mi faceva sentire molto forte questo mentre stavo cantando. Il Signore mi faceva sentire molto forte che il Signore si servirà di voi per come un padre ed una madre, veramente, per la sua opera. Questo è quello che sento molto forte di dirvi. È proprio avvenuto questa cosa molto in maniera improvvisa, quindi non ci stavo pensando onestamente. Proprio il Signore mi faceva sentire questo, di a loro che sono come un padre o una madre, e sento come se dovete mettere proprio persone sotto le vostre ali, no? E di lasciarvi scorrere e scrollare dalle vostre spalle ogni peso, ogni tribolazione, ogni preoccupazione, ogni cosa, perché vedo come se queste cose non vi stanno permettendo di essere ciò che Dio vi ha chiamato ad essere, no? E io non conosco tutto, però sento di dirvi questo, che ci sono delle... quello che sta accadendo, in parte lo so, in parte no, però quello che sentivo di dirvi, ve lo dico da parte di Dio, che quello che sta accadendo è come se vi sta... è come se il nemico volesse trasformarvi in qualcosa che non siete. E l'abilità che Dio vi dà invece è quello di rimanere, non di diventare, ma di rimanere ciò che siete. Voi non dovete diventare, voi lo siete in Cristo. È il diavolo che vorrebbe che voi diventaste qualcosa che non siete, ma Dio vuole che voi rimaniate quello che siete in realtà, il vostro cuore semplice e puro, di non lasciarlo condizionare dagli eventi, ma di essere ciò che siete, un padre e una madre per tanti. E voglio dirvi questo ve lo dico io come persona, e sento di dirvelo come se fossi vostro figlio: c'è bisogno di voi, c'è bisogno del vostro cuore, oggi e ora più che mai c'è bisogno del vostro cuore. Amen. Alleluia. Rita e Mario, vi potete alzare? Io ho soltanto una cosa da dirvi, insieme, soltanto una cosa da dirvi. Sentivo molto questo, molto forte nel vostro cuore: smettete di cercare conferme. Sentivo questo molto, io ricordavo con quello che Dio vi ha detto quest'anno al raduno, mi ricordo a Infocati per Dio, ma so quanto, posso immaginare tutte le cose che Dio vi ha dato, e sentivo di dirvi questo: voi già sapete, voi dovete operare su quello che già Dio vi ha detto nella vostra vita, che è talmente chiaro ed è talmente evidente, e di non permettere a niente e a nessuno di modellare ciò che realmente siete. Sento molto forte questa parola oggi in questa riunione. Non permettiamo, lo dico a tutti noi, non permettiamo alle circostanze di farci diventare ciò che non siamo, ma lasciamo che lo Spirito Santo operi nella nostra vita per essere ciò che Lui ci ha chiamato ad essere nella nostra vita. Amen. Alleluia. Questo è talmente importante ed è profondo nel nostro cuore. Mio frate, sento di dirti questo. Mentre stavo cantando sentivo questo di dirti: non sentirti inferiore a nessuno. Troppo spesso ti hanno fatto sentire inferiore a qualcuno, troppo spesso ti hanno messo di lato o ti hanno fatto sentire uno di come una ruota di scorta. Tu non sei inferiore a nessuno, Dio si servirà di te. Molto più di quello che tu pensi. Non metterti indietro, e anche se puoi stare dietro le quinte, anche se vuoi stare dietro, il Signore sa che vuoi stare dietro, ed è per questo che ti porta avanti. Perché proprio perché il Signore sa che vuoi stare di dietro, il Signore ti porta avanti, così ti insegni. Capito? Il Signore non vuole che tu ti senta inferiore ad altri, perché il Signore vuole servirsi di te. Ok? Alleluia. Alziamoci in piedi per favore. Anzi, facciamo una cosa. Alleluia. L'amore perfetto, che dice? L'amore perfetto, non ti azzardare a prendere degli accordi, suona, ispirato dallo Spirito Santo, suona. Amen. ispirato dallo Spirito Santo, suona. Alleluia. Lo Spirito Santo è meraviglioso. Amen. Dai la mano alla persona che è accanto a te per fuori. Alleluia. Lo Spirito Santo è meraviglioso. Alleluia. 2017, Andrea, sarà un anno di grande crescita per te. Per te e per tuo mondo sarà un anno di grande espansione, Andrea. Di grande espansione, Andrea. Credilo con tutto il cuore. Dio ti sorprenderà, papà ti sorprenderà. L'anno prossimo, quest'anno che arriva, il Signore, papà ti sorprenderà così tanto. Alleluia. Code blast e masce de chi era la bassa de chi. Continua, continua. Alleluia, vedi che bello suonare senza accordi. Alleluia. Scede chi era la bassa de 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 chi. Alleluia. Sento come il Signore che ti dice da diverso tempo che avevo questa parola per te. Sento questa parola come se Dio si servirà di te per cantare la colonna sonora di ciò che Lui farà in Italia. Immagini per la tua vita. Alleluia. Neanche immagini. Porte in Italia, porte all'estero si apriranno nella tua vita. Ma in questo tempo che c'è davanti a te, c'è un tempo di espansione e di crescita talmente grande e immenso. Stanno per arrivare tanti di quei canti. Apriti a questo. E questi canti accompagneranno il movimento di Dio in Italia in maniera meravigliosa e profonda. Questi canti non saranno semplicemente incisi in un CD, ma entreranno nelle case, nelle macchine, entreranno nel carcere, nei conventi, entreranno in posti dove ancora non è arrivato, dove non è entrato. La gente si chiederà: ma chi è? Di chi è questa voce? Alleluia. Solo l'eternità rivelerà il frutto meraviglioso di questa voce, ma soprattutto il frutto meraviglioso del tuo cuore. Solo l'eternità rivelerà tutto questo. Non cercare la gloria degli uomini e non cercare l'approvazione degli uomini. Arriverà il momento in cui è come se ne avrai bisogno. Avrai bisogno di una pacca sulla spalla, avrai bisogno di complimenti, avrai bisogno. Ne arriveranno, state tranquilli, ne arriveranno tanti. Ma ti renderai conto sempre che non sarà questo ciò che tu cerchi, ciò che il tuo cuore ricerca. Perché la tua voce è per rendere gioioso il cuore di papà. Non permettere mai a niente e a nessuno di chiudere la tua bocca. Non permettere mai a niente e a nessuno di chiudere il rubinetto dell'ispirazione dello Spirito Santo dentro il tuo cuore. Questo è quello che il nemico vuole. Chiudere il fluire dell'ispirazione costante e continuo che c'è dentro di te. E questa sarà la battaglia per la vita, per la vita. Non custodire nella tua immagine, non custodire la tua reputazione, tu sta deciso nel tuo cuore, per la tua immagine e per la tua reputazione, ci pensa papà. Ti ringraziamo padre con tutto il cuore, ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo per la tua parola padre, ti ringraziamo per la tua parola. Alleluia. Massimiliano, vedo Dio che leva dalle tue spalle dei pesi enormi. Vedo Dio che toglie dalle tue spalle dei pesi per farti camminare leggero, 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 leggero. Ritorna a sorridere, ritorna a ridere, ritorna a bambino. E non permettere più ai pensieri di condizionare il tuo rapporto con un papà, e non permettere più ai tuoi pensieri, alle tue preoccupazioni di interferire nei tuoi rapporti con le persone. Lui toglie dalle tue spalle dei pesi, dei macigni enormi. Alleluia. 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 Ed anche quando camminassi nella valle, possa insegnarci ancora mentre chiudiamo questa riunione. Padre, la nostra vita con te continua, possiamo chiudere e smettere una riunione, ma la nostra vita con te, il nostro rapporto con te continua, ed è per questo che noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore, per quello che tu ci dai, per quello che tu ci doni, per quello che tu ci dici, ed è per questo che vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Non smettere di suonare. Perché smetti di suonare? Alleluia. Quanti sono grati a Dio stasera? Quanti sono grati a Dio stasera? L'amore perfetto, dillo insieme a me, l'amore perfetto caccia via la paura. E io riceverò quello che ho chiesto al Padre, perché Lui mi ama. E ciò che è importante per me è importante per te. Voglio che tu sappia che ciò che è importante per te è importante per Lui. Anche le cose più stupide che tu pensi sono cose stupide, non sono stupide davanti al Padre, perché se è importante per te, è importante per Lui. Ciò che è importante per te, non dimenticarlo mai, è importante del Papà. Amen. Alleluia. Prima di concludere facciamo la nostra offerta, dai. La facciamo con tutto il cuore stasera, la nostra offerta. Con tutto il cuore, dai. Alleluia. Non ti sto chiedendo di dare un valore a quello che hai ascoltato e quello che hai sperimentato. Semplicemente esprimi la tua gratitudine per papà. Ok? Esprimiamo la nostra gratitudine. Grazie per questa offerta, padre, nel nome di Gesù. Amen. Facendo la nostra offerta possiamo salutarci tutti quanti, salutiamo anche i nostri amici e fratelli da casa. Vi amiamo e vi benediciamo con tutto il cuore.